And you say Shy City.
Benvenuti a un nuovo episodio di Fashion Corner Podcast. Oggi episodio 3 della seconda stagione. Purtroppo siamo tornati in uno Zoom environment dopo che l'ultima puntata è stata registrata tutti insieme. L'Elena ci ha tradito ed è tornata in giro per l'Europa, mentre io e Greg siamo ancora indivisibili.
Sì, siamo nell'angolo da cui è partito tutto.
Siamo nell'headquarter di Fashion Corner Podcast, nella nostra posizione proprio.
Vi vedo più vicini del solito, molto.
Siamo
più
una cosa unica ormai, due teste.
Parla anche un po', secondo me, è un punto, essendo una piramide, noi siamo le basi, tu sei la punta di diamante. Mi piace questo complimento che ti ho fatto.
Mamma mia, vivo di rendita per due settimane, grazie.
Ho una domanda.
Prenditela, perché poi dopo non so se continuano ad esserci così tanti complimenti.
Ho una domanda, rega, off topic, prima di parlare seriamente. Avete ascoltato l'album di Marrakesh?
Sì, bomba.
Io sto in fissa da...
Sì, io non sono particolarmente un fan, ma non perché sia un hater, ma perché semplicemente non ho mai ascoltato così tanto Marrakesh, ma mi è piaciuto, mi sono piaciute certe canzoni, soprattutto le parole, secondo me molto interessanti. Anche lui che spiega l'album, l'ho trovato molto interessante. Non mi sembra per niente uno stupido, anzi, mi piace molto il suo approccio, così un po' da coltello giapponese, molto preciso.
Sì, no, è davvero, io ci sto in fissa a peso, ascolto tutte le canzoni tutti i giorni.
Ma è difficile superare Persona, però, nel senso che secondo me con l'ultimo album si era veramente superato, cioè l'album, il concetto creativo, cioè veramente fighissimo. Questo di quest'anno, bello, ma faccio fatica a vedere se sì, una cosa migliore di quella che aveva fatto prima.
Va bene, volevo solo sapere se ero io strano, se era bello davvero.
Ma un'altra cosa invece, anche a voi, perché qua in Belgio hanno chiuso tutto, club chiusi, locali chiusi, e siamo di nuovo in una sorta di lockdown, lì idem?
No,
qua no.
Qua è uguale a quando eri qua tu. Infatti non ci spieghiamo perché tu ci abbia abbandonati, però...
Ah, ma torno a breve.
Cazzi suoi di base.
Sì,
Gregorio, calmati. Vabbè, al di là di queste chiacchiere di circostanza, oggi in realtà è una giornata stupenda perché finalmente la bilancia diventa pari, perché finalmente non sono l'unica donna a dover gestire questi due energumeni che tra l'altro mi bullizzano la mattina e la sera. Quindi benvenuta Carlotta Manzini, la fondatrice di Sequel Soul.
Grazie, girl power, infatti, finalmente ti sostengo.
Grazie Carlotta, davvero, ci voleva.
Primo ospite della seconda stagione.
Primo ospite della seconda stagione e tra l'altro, come voi vi eravate riproposti, finalmente una femmina.
Beh, noi avevamo avuto anche ospiti donne, quindi non è che ci abbiamo sempre provato. Poi abbiamo anche scelto una co-host donna, quindi... Abbiamo fatto pure un complimento, il fatto che lei poi ci insulti, forse ci fa capire per cui il motivo per cui Taramassi sta anche bene. Ecco.
E niente, quindi abbiamo con noi oggi Carlotta, siamo contentissimi e appunto Carlotta adesso ci racconterà meglio un po' come è nato Sequel Soul, però per cominciare magari giusto per dare un po' di background tuo personale, se ci puoi dire appunto cosa hai studiato, dove nasci, eccetera eccetera, e poi da lì vediamo
dove nasci.
Vabbè, perché è figo che siamo tutti di Bologna, no?
Nasco a Bologna, infatti, esattamente, ecco. Nel 1995, 22 settembre. E sì, nasco a Bologna, in realtà poi alla tenera età di 18 anni sono andata abbastanza presto, sono andata via di casa, ho raggiunto Firenze per iniziare il mio percorso di studi in Business of Fashion al Polimoda, quindi... Mi butto sull'ambito business, diciamo, più che design, anche se appunto ho sempre avuto, come diceva Elena nella nostra chiamata, sono sempre cresciuta un po' nel mondo della moda perché la mia famiglia ha sempre lavorato in questo mondo, quindi diciamo che ho seguito un po' il percorso che mi ero prefissata un po' fin da piccolina, in cui sono cresciuta fin da piccolina. E quindi appunto mi sono iscritta a questo corso di Business of Fashion a Firenze che durava 4 anni. E ho vissuto lì, quindi comunque nuova città, nuovi stimoli, un ambiente un po' diverso da quello che, diciamo, avevo sempre un po' vissuto a Bologna. E da lì, niente, poi il secondo anno di università ho creato questa piccola linea insieme a mia madre all'inizio, inizialmente, col fatto che avevamo un negozio a Bologna di abbigliamento, abbiamo inserito questa piccola linea fatta da noi, che all'inizio era veramente minuscola, proprio quattro pezzi con quattro fantasie, una cosa mini. E niente, dopodiché...
Una capsule.
Sì, proprio una mini capsule. E quindi niente, ha avuto successo, devo dire, fin da subito, pur essendo così piccolina, e quindi dopo da lì abbiamo continuato per i primi 2 anni insieme, poi dopo abbiamo venduto la società del negozio e io ho continuato da sola, ho aperto partita IVA, insomma, poi tutti i passaggi che si fanno.
Okay. Una domanda, Carlotta, sul tuo percorso universitario, che secondo me è interessante perché... Probabilmente, immagino, quando hai iniziato tu a 18 anni non è che fosse così, diciamo, facile entrare in un mondo che sia rispettivo al business of fashion, piuttosto che design puro o business, solamente business. Perché in Italia, secondo me, a parte queste istituzioni che penso siano private, tipo appunto il Polimoda, che cercano di appunto dare una visione doppia sia di business sia di moda, non ci sono delle realtà che secondo me già dal primo anno di università ti danno questa possibilità. Mentre invece, per esempio, un vantaggio che vedo, soprattutto negli Stati Uniti, è che riesci a fare questo mix di fare magari il tuo major in business e poi minor, per esempio, in fashion design o roba del genere. Come l'hai vissuta tu? Immagino fosse anche un ambiente internazionale, o almeno...
Sì, era un ambiente internazionale. Diciamo che sì, purtroppo quello che dici è vero, nel senso che non c'è una formazione, perlomeno in Italia, non c'è una formazione che preveda un'integrazione vera e propria tra l'ambito business e l'ambito design. Quindi si è portati per forza comunque a fare una scelta da subito. E nel mio caso, ho scelto business perché comunque pensavo che mi desse, diciamo, più sbocchi a livello professionale, quindi piuttosto che buttarmi subito sul design, che invece comunque, a parte il fatto che è un ambiente iper mega competitivo, quindi è anche probabilmente più difficile, però appunto sicuramente è un ambiente che dà meno sbocchi, è un percorso di studio che dà meno sbocchi a livello professionale. E quindi ho scelto business per questo motivo. Poi in realtà il fatto, la fortuna, diciamo, mia di aver sempre avuto comunque un po' una vena artistica un po' più sviluppata, piuttosto che una buona mano nel disegno, non buonissima, devo dire, però comunque un po' di base ce l'avevo già di mio, mi ha portato poi a potermi anche cimentare in questo ambito un po' più di design. Però diciamo che sì, il mio percorso riguarda il business e quello che dici è vero, cioè purtroppo non c'è, anche se sarebbe sicuramente molto più formativo avere tutti e due gli ambiti come se si potessero un po' incrociare, no? Invece non c'è questa cosa in effetti.
Ti volevo chiedere una cosa riguardo a come hai cominciato, che hai detto appunto secondo anno di università è stata tipo, non so, non trovavi magari tipo i costumi che ti piacevano o
Esattamente.
semplicemente proprio nata da un'esigenza un po'
Esattamente.
personale?
Io ho sempre avuto la passione per i costumi, ma proprio veramente ero quasi in fissa, nel senso che ne compravo 20 modelli nuovi all'anno da vari brand, eccetera. E poi c'è stato un anno in cui, siccome io ho sempre comunque lavorato anche con mia madre in negozio, quindi andavamo in giro a fare acquisti per le stagioni, eccetera, c'è stato un anno in cui cercavamo dei costumi da inserire e non li abbiamo trovati come ci piacevano. E quindi era praticamente, in realtà era aprile, quindi era già tardissimo e non avevamo ancora niente in negozio a livello di swimwear da vendere. E mi ricordo benissimo, eravamo in Sicilia in vacanza per un weekend lungo, sedute a un baretto, lamentandoci di questo fatto che non riuscivamo a trovare costumi da nessuna parte o brand che comunque ci potessero soddisfare a livello estetico, a livello di comodità, a livello di prezzo, eccetera. E quindi mia mamma me la lancia lì e mi fa: ma perché non li fai tu? E da lì è nata, ma proprio così, un attimo, così come uno scherzo, no? E poi invece è successo davvero, ci siamo messi un po' a ad informarci, a cercare fornitori, eccetera, e è nata questa cosa nel giro di proprio un mese, cioè abbiamo buttato giù delle fantasie, i modelli, bene o male, erano quelli che avevamo in mente, che non trovavamo, e quindi è nata così, proprio nel giro di un mese, mandati su e consegnati.
Ma
è proprio il primo esperimento.
Al di là dell'esigenza appunto commerciale, ma avevi già un'idea di, avevi già il desiderio, diciamo, di cominciare un progetto imprenditoriale, un qualcosa di tuo, o no, è da lì che è nato?
È nata da lì, nel senso che io avevo già fatto esperienze in altre aziende, comunque avevo collaborato con altre persone, eccetera, durante il mio percorso di studi, però diciamo che quello è stato il primo vero momento in cui ho capito che mi sarebbe veramente piaciuto fare qualcosa di mio. Sì. E non, è stata una cosa appunto nata un po' così, out of the blue, nel senso che non avevo fatto una vera e propria riflessione a monte nel dire voglio creare qualcosa di mio a prescindere. Sapevo che probabilmente quel momento sarebbe arrivato, però non pensavo così presto, sinceramente. Certo. Mi è stata data l'occasione, ovviamente ho avuto la fortuna comunque di avere una famiglia che mi ha appoggiato da subito, che ha creduto nell'idea, eccetera, e quindi questa è stata un'enorme fortuna, capisco che non tutti ce l'abbiano. E però sì, è nato lì, poi dopo pian piano più la cosa si concretizzava, il progetto andava avanti, più mi rendevo conto che volevo che diventasse il mio lavoro vero e proprio.
Ci credo.
E immagino che comunque fosse anche un punto di distribuzione, no? Perché tu mi hai detto è nata perché non trovate i costumi da mettere in negozio e è iniziata l'avventura vendendo in negozio. Invece adesso mi diceva Elena che vendete soprattutto online o solamente online?
Solamente online. Okay. E poi ci sono stati durante gli anni vari progetti di pop-up in vari negozi in giro per l'Italia, per la Spagna. C'è stato un periodo in cui ce li avevamo a Los Angeles in un negozio, quindi ci sono stati vari cambiamenti, diciamo, di anche a livello proprio di business. Sul fatto della distribuzione. Chiaramente la pandemia ha dato abbastanza il colpo di frusta, diciamo, nel senso che poi lì, tra una cosa e l'altra, mi sono trovata a pensare quale potesse essere realmente il futuro di tutto questo, e più andavamo avanti, più comunque la pandemia non si arrestava, come tutti ben sappiamo, e quindi ho deciso di poi mantenere proprio a livello di strategia di business anche solo l'e-commerce.
Una domanda un po' da profano, industria dello swimmer, voi fate solo donna, vero?
Sì, per il momento, okay. Per il momento.
Facci per il momento, ok, quindi occhio alle sorprese. No, facci un po' uno screenshot dell'industria, perché io, non so, conosco il brand di Emily Ratajkowski così per sentito dire.
Perché sei innamorato.
Sono innamorato. E...
Innamorato di innamorato, si può dire?
Sì, sì, certo. Okay.
Tezuc, grande brand che, non so, in Italia penso vada molto, soprattutto
in Italia, soprattutto Emilia-Romagna, direi.
Emilia-Romagna, ok, sì, allora è il costume ufficiale di Riccione.
Esatto.
E, oltre a questo, cosa troviamo?
Difficile. Beh, anche allora, da pronunciare per un romagnolo. Tezuc.
Ma poi aggiungo una cosa, Nick, cioè insomma adesso mi sembra che quasi tutte le figure di rilievo femminili, che siano modelle, che siano semimodelle, che siano influencer, nascono tutte fanno partire questi brand di costumi, per cui mi dico, cavolo, è molto competitivo, cioè effettivamente come fai a comunicarti in un mondo dove tutti urlano?
Devo dire che è vero quello che dite, nel senso che c'è un'enorme competizione, ci sono brand di costumi che nascono nel giro di 6 mesi e diventano dei super brand nel giro di altri 6 mesi. Chiaramente dipende molto dai social, ci sono appunto questi brand che nascono direttamente da influencer e quindi chiaramente già di per sé hanno un seguito ancora prima che nascano. E secondo me il modo per distinguersi in realtà parte dal fatto che bene o male questi piccoli brand che nascono così dal nulla e da un seguito social sono brand che seguono prettamente dei trend, Quindi hanno questo mass market che li segue, quindi hanno queste grosse vendite, queste grosse produzioni, vanno a produrre probabilmente comunque nella maggior parte dei casi all'estero, con la conseguente qualità ovviamente che si abbassa. Non, ovviamente non parlo di tutti, parlo nel generico proprio a livello mondiale di com'è l'industria del swimwear. E in questo momento, secondo me, quello che un po' percepisco anche dai miei clienti è che c'è una mancanza di, soprattutto proprio di qualità dei tessuti, di qualità inteso come durabilità del prodotto, e questa cosa manca soprattutto in Italia, che comunque in cui comunque sicuramente c'è una ricerca sempre costante di un Made in Italy che è ancora forte, nel senso che ovviamente noi italiani siamo abituati anche a un certo livello di manifattura e quindi ricerchiamo sempre di più questa cosa, continuiamo a cercarla nonostante ci siano queste produzioni enormi all'estero. E quindi questo secondo me è un po' il punto di forza delle realtà piccole, cioè puntare sul Made in Italy, un prodotto che comunque abbia una qualità eccellente, durabilità del prodotto, magari anche farsi riconoscere, nel mio caso, tramite dei modelli e delle fantasie che siano un po' diversi da quelli che si vedono di solito nel mass market.
Certo.
E questo è fondamentalmente anche il fatto magari di disegnare delle fantasie da zero, e quindi che siano tutte frutto comunque di fantasia, diciamo, di processo creativo, è importante.
Certo.
E parlando invece, appunto, stai parlando di Made in Italy, stavamo discutendo prima io e Nick a livello di innovazione, no? Quali sono secondo te le innovazioni più importanti che possono essere di comfort o di materiale? Io per esempio, proprio nel mondo dei costumi, l'unica innovazione veramente figa che ho visto è un costume che si è praticamente sempre asciutto. Non si bagna mai, e quello lo trovo estremamente figo, oppure che cambia colore, roba del genere. Te che cosa hai visto che ti interessa?
Allora, ultimamente devo dire che stanno nascendo sempre di più tessuti, per esempio, molto performanti, che sono però ecologici e ecosostenibili. E questo è un passo che io ancora personalmente non ho fatto, perché comunque sono anche tessuti che costano un pochino di più, e magari per trovare quelli che si adattano meglio a quello che devo fare io, devo fare tanta ricerca, devo fare tante prove, tanti campioni in più, eccetera. Quindi ovviamente ci vuole tempo, ci vuole denaro e ci vogliono un po' più di, insomma, ci vuole un po' più di percorso lungo. Però questa è una cosa molto interessante sulla quale in realtà io vorrei mettere il punto focale, nel senso che poi anche l'industria in qualsiasi settore dell'industria del fashion si sta un po' evolvendo verso l'eco sostenibile, no? E devo dire che è un trend, ma sicuramente un trend positivo. Nel senso che appunto il fatto di avere sempre di più accesso a dei tessuti che magari prima erano dedicati a un ambiente molto più tecnico, mentre invece adesso sono tessuti che vengono realmente utilizzati in tanti settori della moda, è una cosa molto 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 interessante da tenere in considerazione. E gli ultimi progressi, secondo me, quelli che sbancheranno in futuro saranno questi. Sono sempre più convinta che sia la strada giusta.
Beh, mi riempie il cuore, onestamente, sentire dire una cosa del genere, ma i miei co-host lo sanno, che sono ossessionata.
Elena è un po' ossessionata con la sostenibilità, ma no, secondo me direi che diventerà proprio la base, cioè senza base. Qualsiasi brand farà fatica un po' a sopravvivere. Ma invece dal punto di vista imprenditoriale, sei ancora da sola? Hai qualcuno che lavora con te? Come
allora,
sei realizzata?
Sono principalmente da sola. E grazie a Dio durante gli anni ovviamente mi sono dovuta appoggiare a varie figure professionali che fossero più professionali di me, perché appunto avendo iniziato comunque che stavo ancora frequentando il Polimodo, ero ancora nel mio processo di studi, come dicevo ad Elena, non è un progetto in cui sono riuscita a mettermi in cui mettermi al 100% dall'inizio, dal principio del progetto. Mi ci sono messa poi al 100% quando sono uscita dall'università. Quindi durante gli anni ovviamente mi sono affiancata a varie figure professionali, per esempio chi potesse aiutarmi a costruire il sito, chi mi potesse aiutare con la logistica, eccetera, eccetera. i social anche, eccetera. E poi da quest'anno principalmente sono da sola, ho avuto sempre un grandissimo supporto da parte di mia madre, che comunque lavora ancora nell'industria e quindi comunque mi aiuta, e in più ho una mia grandissima amica e collaboratrice che mi sostiene sotto qualsiasi punto di vista e dall'anno scorso mi sta aiutando in ambito social network e e-commerce, quindi mi aiuta molto. Saluto Costanza! Di parte dei marmi, se si può salutare.
Certo.
E sì, lei è un mio grandissimo aiuto e appoggio. Abbiamo studiato insieme al Polimoda e poi mi ha sempre seguita, mi ha sempre aiutata sotto tantissimi aspetti. Quindi diciamo che per il momento sono io principalmente, però ho varie persone che mi vogliono bene, che mi aiutano in continuazione. Quindi sono molto contenta anche di questo. E soprattutto fortunata, devo dire, perché se no da sola non so se veramente ce la potrei fare a gestire un po' il tutto.
Beh sì, tra l'altro guardavo il tuo sito in questi giorni qua, è fatto molto molto bene, devo dire, c'è sotto tutti i punti di vista, c'è il banner con le promozioni, appena entri, sono entrata dal Belgio, ti veniva il messaggio che you're shipping in Belgium, mm-hmm. Cioè tutto molto user friendly, quindi lo consigliamo veramente tanto, non solo per quello ma perché è un prodotto meraviglioso. E infatti io mi riallaccio a quello che dicevi prima sul Made in Italy, perché appunto... Cioè, l'hai già detto, ma te lo faccio riconfermare, il fatto che è tutto made in Italy, cioè la produzione, i tessuti, ok? E poi secondo me in realtà era molto interessante anche intervistarti per far sì che magari le persone che ci ascoltino, che hanno timore di cominciare, magari hanno un'idea ma non hanno la forza di portarla avanti, oppure non hanno proprio il know-how per sapere come trovare i fornitori, cosa vuol dire anche solo fare delle prove, no? Che tu prima hai detto fare delle prove, cosa vuol dire, quant'è l'investimento, non so se magari riesci a dare, non so, una guida ABCD su come partire.
Sì, allora, la guida ABCD è difficile, nel senso che poi ogni settore e ogni campo ha i propri modi di... diciamo che principalmente il fatto di essere sicuramente, allora personalmente parlando, ovviamente essendo cresciuta in questo mondo fin dal principio, cioè avendo avuto la mia famiglia sempre con le mani in pasta tra fornitori eccetera, sono stata veramente molto aiutata in questo, a livello di conoscenze eccetera eccetera. Chiaro è che poi non basta questo, nel senso che anzi questo può essere un aiuto, però poi ci vuole determinazione e, come ti dicevo anche al telefono con te Elena l'altra volta, ci vuole anche un po' di coraggio, nel senso che alzare la cornetta, fare delle chiamate, proporsi, mettersi in gioco sempre e crederci da subito, nel senso che se poi realmente, questa sembra una frase fatta, ma realmente se poi non ci si crede in primis non si va da nessuna parte, cioè il fatto di credere fermamente in quello che si sta facendo, nella propria idea e nel proprio piccolo progetto porta le persone a crederci, secondo me, e quindi questa è una parte fondamentale. È chiaro che si parte da zero ed è difficile, però metterci tanto impegno e crederci proprio, crederci fino in fondo, cioè proprio non lasciarsi demoralizzare da nulla. Ci sono tantissime situazioni in cui ci si demoralizza, nel senso che ci sono tante situazioni in cui ti vengono chiuse delle porte in faccia, in cui magari il tuo messaggio non viene recepito, in cui vieni recepito troppo piccolo o troppo poco importante o troppo poco organizzato. Però d'altra parte si inizia così, quindi anche se non si è organizzati come una grande azienda o non si ha un grosso modello di business, partire dalle basi, costruire bene quelle e i piccoli punti fondamentali che bisogna mantenere in un business, ovviamente, e partire da quelli, essere convinti di quelli, e poi dopo tutto il resto pian piano va. Diciamo che si incastra nel modo giusto, però sì, ci vuole sforzo, ci vuole dedizione e coraggio anche veramente, cioè mettersi sempre in gioco, chiamare, mandare mail, costruirsi una rete di contatti, eccetera. Questo è quello che consiglio, sinceramente. Poi, appunto, ripeto, non so quanto entrare nel dettaglio del mio business, perché magari può essere d'aiuto anche a qualcuno che non è proprio prettamente legato al mondo dei costumi da bagno, ma magari sta mettendo in atto un altro progetto. Però diciamo che secondo me questo è abbastanza fondamentale per chiunque voglia intraprendere una strada
imprenditoriale. E, diciamo che mi sembra di capire che la sostanza è che, da quello che ho sentito dire a te, il tuo focus di Sigue del Sole è la qualità numero uno del materiale e anche appunto delle grafiche, perché sono sviluppate da voi cercando di essere un po' diversi dagli altri. Poi mi è piaciuto il fatto che tu abbia riferito alle tue clienti, cioè il fatto comunque di ascoltare proprio i tuoi consumatori, sì, e capire cosa vogliono, cosa magari gli manchi dal resto del mercato. Secondo me è una cosa molto importante, al di là della grandezza del business, che sia fatto da billions o comunque sia una piccola impresa. E poi la terza, ovviamente, secondo me la personalità di chi lo vende fa la differenza. Noi appunto abbiamo intervistato un'altra ragazza, si chiama Orsola, che vende, non so se conosci le orsine.
Sì, certo, ho visto anche il
e devo dire che sicuramente una cosa che possiamo dire io e Nick, che ha in comune con te, è appunto secondo me la personalità di comunicare la passione per il proprio prodotto e trasmettere un'energia che ti faccia venire voglia di interessarti a quello che vendono, che poi ovviamente io non è che mi comprerò un tuo costume, però
non si sa mai.
Almeno non da donna, per me, insomma. Però
fare un regalo a qualcuno, comunque.
Certo, assolutamente. Io sono sempre pro ai regali.
Sotto Natale,
esatto. Però, insomma, mi sembra di capire che questa sia una delle, diciamo, uno degli ingredienti fondamentali in qualsiasi tipo di attività.
Tra l'altro, se posso aggiungere una cosa, io dico molto molto spesso che comunque considero proprio il mio brand come se fosse un po' un'estensione di me stessa, no? Quindi non ci metto solo in mezzo il design piuttosto che la manifattura, piuttosto che... C'è anche proprio una parte di lifestyle che mi riguarda proprio personalmente, quindi aggiungere comunque un'estetica che sia la mia e che sia molto personale, che sia magari una collaborazione con un altro tipo di brand che fa altre cose che possono, diciamo, allargare un po' la percezione di lifestyle, che sia la musica, che è anche quello comunque un punto su cui sto lavorando e che mi piacerebbe integrare sempre di più. E diciamo che sì, questo è proprio il fatto di creare un brand non solamente dal punto di vista del prodotto, ma metterci in mezzo tutta una serie di caratteristiche personali che sono importantissime, che poi sono quelle che rimangono più, secondo me, impresse nella mente delle persone.
Certo.
E al di là dell'aspetto personale, nella tua attività, quanto guardi ad altri brand? Cioè, ci sono alcuni che dici loro sono proprio i miei competitor, quelli a cui voglio rubare un po' di mercato, o anche a brand di cui dici loro mi ispirano molto, vorrei rubare qualcosa da quello che fanno e prendere...
Allora, più ispirarmi, sì, sicuramente, perché comunque ho sicuramente dei brand che mi tengo come riferimento per un potenziale goal che vorrei raggiungere in futuro, quindi sicuramente sì, mi lascio ispirare, però no, non guardo, cioè ho deciso proprio, mi sono un po' posta come obiettivo, di smettere di guardarmi troppo intorno a livello di competizione, nel senso che sì, è vero che bisogna fare delle analisi a livello di mercato, eccetera, e quelle ci sono, però diciamo che è importante mantenere anche appunto la propria identità, quindi non per forza dover guardare a cosa fa il tuo vicino per copiare o emulare o essere in competizione, anzi, preferisco delle due non guardare, fare delle cose diverse e distinguermi piuttosto che andare contro a un altro brand, anzi penso che sia forse un punto più di forza rispetto che dover per forza essere in competizione con altri brand, soprattutto piccoli come me, perché poi anche il sostenersi tra brand piccolini è importante, nel senso che non c'è solo competizione ma c'è anche un grandissimo supporto.
Supporto. Quindi... Ok. E parlando di ricerca, diciamo, dicevi appunto che adesso che ti fai ispirare, cioè, ci sono alcuni posti al di là di Instagram, che immagino sia fondamentale per, o i social in generale, posti fisici che diciamo apprezzi o guardi, mercatini o spiagge anche. Sì, esatto.
sì.
Non male fare la ricerca dei costumi, comunque, stavo pensando.
No, vero, è un bel lavoro, devo dire.
Tocca
che
andare in spiaggia tutti i giorni.
Tutti i giorni.
Ogni tanto è anche rilassante. Allora c'è stato poi un periodo in realtà dopo il Polimoda in cui ho vissuto anche a Ibiza per 6 mesi perché il mio ragazzo lavorava lì, quindi poi io avevo questa specie di 6 mesi di gap in cui dovevo ancora iniziare a ritrasferirmi, riniziare a lavorare eccetera, e quindi mi sono trasferita lì e ovviamente è stato il paradiso per me in quel momento a livello di ispirazione, perché mercatini, c'è ancora lo spirito hippie dell'isola, per esempio, parlando del caso specifico di Ibiza, in cui che spicca ancora tantissimo, e quindi è stata una grandissima ispirazione. La musica anche, ovviamente. Tutti i vari localini sulla spiaggia, Chiringuitos, che hanno la boutique di fianco, che è una cosa che mi piacerebbe sviluppare in futuro, per esempio. Questo è uno spoiler del grande piano che c'è dietro. Sì, ovviamente ci sono posti fisici. Adesso io sto vivendo a Barcellona in questo momento e devo dire che è un'ispirazione continua, anche perché qua ci sono tantissimi brand piccoli, come il mio, che si stanno sviluppando, e c'è una grandissima attenzione a questo mercato e appunto sì, abbiamo anche intenzione di sviluppare un po' di pop-up durante la stagione estiva qua, per esempio, per creare un po' di spazio appunto di lifestyle, quindi mettere su un eventino con della musica, con della gente brava a suonare, che qua è pieno, e fare appunto pop-up con magari creare una piccola capsule di t-shirt piuttosto che altri gadget da dare ai clienti o comunque alle persone che verranno a fare un po' di presenza, e quindi sì, sicuramente avere un ambiente intorno che è stimolante è fondamentale, ed è il motivo anche un po' per cui mi sono trasferita qui. Avevo bisogno un po' di stimolo in più probabilmente in questo momento della mia vita.
Ma perché infatti sei tu a disegnare le fantasie, giusto?
Sì.
E come le disegni? Cioè, fai direttamente in formato digitale o disegni proprio...
Allora, dipende. Molte volte nasce da magari un disegno fatto a mano, però chiaramente poi ci vuole la digitalizzazione, quindi il lavoro fatto e finito ovviamente avviene in modo digitale e sì, è un processo abbastanza lungo, anche perché poi ho tante idee, metto giù tante cose, poi ne scelgo 3 o 4, quindi anche lì mi esplode la testa per 2 mesi e poi dopo arrivo alla fine avendo deciso la fantasia, le forme, i colori, eccetera, eccetera. E, sì, prendo un po' di pezzi, diciamo che ho un grandissimo archivio di immagini che prendo un po' in giro, faccio foto, eccetera, eccetera, metto tutto in saccoccia, come si suol dire, e poi dopo un po' dopo un anno volendo, ritiro fuori delle cose che avevo salvato l'anno prima, eccetera, inizio a riguardare, assemblo pezzi e vengono fuori pian piano. Sì, è un po' il momento in cui sono... diciamo che cerco di dividere anche i momenti in cui creo queste cose rispetto al momento in cui magari devo essere un po' più mentalizzata a livello di business, perché sennò vado fuori di testa.
Il mio preferito, mia fantasia preferita, che ho il costume, che tra l'altro è buffo perché di solito si comprano le cose perché conosci chi le ha fatte, invece io lo comprò mia mamma, me lo regalò, tutti bellissimo, bellissimo, lo sai che è della Carlotta Manzini, non ci credo, era bellissimo, ed è la fantasia Luna.
Quella viola.
La viola, meravigliosa, stupenda.
Quella è stata un po' frutto di, in realtà, influenze un po' raveggianti che sono venute fuori tramite anche vari viaggi che avevo fatto in quegli anni, eccetera, e mi è piaciuta quella collezione, è andata molto bene, tra l'altro quelle fantasie sono andate molto bene. E quelle sì, in realtà le primissime fantasie erano poi in realtà frutto appunto di viaggi per la maggior parte. di magari piastrelle portoghesi piuttosto che architettura marocchina, eccetera, andando in giro facevo foto e poi mi mettevo a fare delle grandi ricerche e usciva un po' fuori tutta questa cultura che mi ha sempre molto affascinato, un po' etnica in generale. E niente, quindi questo è.
Visto che Elena ha tirato fuori uno dei tuoi prodotti, così vorremmo farci una domanda che facciamo a tutti gli ospiti.
La più importante,
esatto,
di tutto.
Dove ti giochi proprio tutto l'andamento. Ah. No, scherzo.
Tutto pressione.
No, vorremmo chiederti qual è il tuo outfit ideale, mm-hmm, e se partiresti a descriverlo top down, quindi testa a piedi o bottoms up.
E siccome comunque tu hai un brand che vende costumi, vorremmo fare una versione invernale e una
summer edition. Infatti, interessante.
Quindi partiamo dall'inverno, purtroppo siamo...
Partiamo dall'inverno, sì, anche perché anch'io sono in versione abbastanza invernale, come si può vedere, fa un freddo. E allora, invernale, top down direi, non bottom up, anche se considero le scarpe una parte importantissima dell'outfit sicuramente, però devo anche ammettere che io uso sempre quelle 4-5 scarpe massimo. E magari ne compro, però ho quelle 4-5 che metto in continuazione e associo a qualsiasi tipo di outfit. Quindi direi di partire top down, perché tanto le scarpe quelle sono, quelle comode, che mi piacciono, che mi possono reggere dalla mattina fino alla sera e via. E sneakers, ovviamente. Okay. E, top down, invernale, maglioni giganteschi. Comodi, preferibilmente di buona fattura, nel senso che preferisco ovviamente tessuti non sintetici,
che prendano un po',
saranno più costosi ma durano anche 10 anni, quindi
no fast fashion.
Esatto, no fast fashion negli ultimi anni poi soprattutto. E maglioni enormi, comodissimi, jeans che sono sempre quelli, anche quelli, perché ho un armadio pieno di jeans e di maglioni. E questo è il mio outfit invernale fondamentalmente, poi cambio, questo è come sono vestita oggi tra l'altro, poi ecco magari vabbè ci posso aggiungere il gilet sopra piuttosto che una giacca particolare se devo uscire, però diciamo che la base rimane quella, maglioni e
accessori, accessori importante o no d'inverno?
Accessori è abbastanza importante, sì. Allora, accessori per esempio.
Parla Lina che non è un'idea, capito? Per quello
ragazzi,
che...
ci sto arrivando pian pianino, ok?
L'accessorio di Lina è l'accendino fluo, tipo.
Adesso la comincia, vabbè, anche l'accendino devo dire che è importante, sempre importante.
Vai.
E accessori, sì, importanti. Allora, per esempio, gioielleria, a me piace avere dei gioielli magari non troppo appariscenti, però sono quei gioiellini minuscoli che mi tengo sempre addosso e ho sempre quelli. Anche lì sarà un'abitudinaria, però ho quei pezzi che sono sempre, ho sempre addosso e sono quelli e proprio mi ci sento io e vado per quello io.
Ma perché la versione folle di te in realtà è la versione estiva.
Esatto, sì, lì devo dire che mi sbizzarrisco un po' di più. Quello che mi piace fondamentalmente, anche lì in realtà devo dire che rimango sempre abbastanza sul semplice, cioè i costumi ok, ovviamente... Mi piacciono i colori, vado per delle fantasie, ovviamente come con i miei costumi vado per delle fantasie che magari mi trasmettono una super energy, eccetera. E poi sopra vado di mega camicione di lino, piuttosto che mega camicione di colore, di cotone colorate, e borse di paglia. Occhiali importanti, ecco per esempio il must estivo che cambio abbastanza e che mi piace avere è l'occhiale magari un po' più ricercato o vintage, eccetera.
Brand preferito d'occhiale?
Allora, devo dire che ne ho parecchi di Celine che mi fanno impazzire, anche vecchi, costosi, ma anche lì durano una vita, cioè ripeto, il concetto è sempre quello. Poi chiaramente ho tanti occhialetti di Zara che negli anni ho comprato che sono ancora lì, magari sono mezzi rotti, mezzi sfatti, eccetera, però ogni tanto li uso. E ho un occhiale Persol che mi piace un casino, vintage anche quello, proprio degli anni 70, bellissimo. Trovato quest'anno quello E sì, direi che questi sono i miei due brand preferiti. E
poi
i classici Ray-Ban che ho da quando ho 15 anni e pian piano ogni tanto entra un pezzo nuovo e lo aggiungo.
Per concludere l'outfit, scusami se ti interrompo, scarpa o Havaianas o cosa, diciamo, cosa hai ai piedi, se hai qualcosa
allora,
ai piedi?
sì, esatto, perché non è detto che abbia qualcosa ai piedi, solitamente tendo a stare scalza, però o sandalino di pelle allacciato o intrecciato eccetera,
antico romano,
oppure classica Havaianas da mettere in spiaggia, sì, sempre comunque comoda alla fine, e quella devo dire che per esempio in città come qua a Barcellona appena viene il caldo puoi metterla anche col jeans che nessuno gliene frega niente, anzi, t-shirtona, jeans e Havaianas per me approvato.
Va bene, direi che siamo soddisfatti. Grazie Carlotta per
grazie
il tuo tempo.
Bello parlare di costumi con 3 gradi fuori.
Esatto. Beh, però dai, fra poco in realtà ci siamo in dirittura, perché poi usciranno più o meno... mancano 3 mesetti, dai.
Prima però l'estate non è una stagione, come ci insegna Jerry Calà, ma è uno stato d'animo.
È uno stato d'animo.
Ricordatevi,
a me hanno insegnato il sole, bisogna avercelo dentro.
Esatto.
È proprio la filosofia sotto cui è nato Sigel Sol, quindi devo dire che sì.
Ah, siamo perfetti. Perfetto.
Dove possono trovarti i nostri ascoltatori? Instagram, Facebook?
Instagram, più Instagram che Facebook, devo dire che comunque Instagram è il canale principale, c'è il sito.
Dove magari per le mamme Facebook.
Facebook per le mamme, esatto, perché TikTok, c'è anche quello, cioè TikTok, io ho anche la fortuna. TikTok, allora mi prendi su un argomento che proprio mi sta logorando ultimamente, perché devo ammettere, cioè farò una figura di... non dico cosa, però non, io non ho TikTok ancora.
Oh, brava, noi abbiamo una faida interna, cioè io sono contrario, Elena a favore.
Io metto.
No, allora, fa bene l'Elena a favore, perché mi rendo conto che è fondamentale, soprattutto per i business, cioè lo dico proprio, è fondamentale, sono d'accordo. Adesso mi impegnerò e creerò anche un account TikTok, che però dovrò dare in mano a qualcun altro da seguire, perché io sono negata. Cioè, proprio non ce la
qualche
posso.
Teenager, perché mi sa sì. Che loro sono fortissime queste cose, quindi...
Oppure mi aiuterà l'Elena, no. Visto che so che si occupa.
Siamo noi però.
Esatto. Beh, voi non sapete, ma sotto ci sono già degli accordi di business, sì. Comunque lasciamo perdere. No,
sì, comunque principalmente Instagram e shop online, sigelsol.com, si può, insomma, spedisco ovunque in Europa, eccetera.
Va bene, allora top, ragazzi, grazie. Oltre ad ascoltarci, comprate anche costumi.
Esatto, andate a comprare costumi. Grazie Carlotta.
Grazie mille.
Grazie a voi, grazie ragazzi, gentilissimi. Buona giornata. Yeah. Buona giornata.